Bene, grazie. Alla domanda rispondo alla fine. E poi ci prepariamo dopo questo episodio dell'11 di maggio, perché aspettiamo questo terremoto che è più detto, ma non previsto, che non arriverà. Evidentemente ho sentito dire da altri relatori. Allora, a me tocca parlarvi di prevenzione incendi, che è una cosa che è più simile alle formule che abbiamo visto della statistica che non all'ambiente della semplificazione. Chi ha a che fare con la prevenzione incendi? Uso un termine che ho imparato da voi. Gli stakeholders sono tanti, sono le imprese innanzitutto, grandi, piccole, medie, ma anche i privati. Ci sono i tecnici esperti di prevenzione incendi che sono oltre 40.000 in Italia, quindi non parliamo di poche persone, ma di un gran numero di persone. Parliamo di produttori di componenti e impianti antincendio e ovviamente degli organi di controllo sotto la continua regia dello Stato. Ad oggi, come vedete, la complessità di un approccio a un'autorizzazione antincendio è piuttosto complessa, quindi si passa dall'analizzare la tipologia del rischio connessa alla propria attività a redigere un progetto che deve essere approvato dai vigili del fuoco per poi realizzare l'opera sempre seguendo criteri che vengono dettati nella scelta dei materiali come dei componenti. Alla fine, sotto il nostro, la verifica dei vigili del fuoco, si ottiene il cosiddetto certificato di prevenzione incendi. E domani vorremmo utilizzare uno schema che è quello che voi conoscete meglio di me, cioè quello di impresa in un giorno, domani, anche oggi, perché oramai le leggi già dicono che in questo settore è diventato cogente avere l'impresa in un giorno, poi magari ci sono delle difficoltà. A noi, ovviamente, essendo un corpo con 1.000 ingegneri, non è sfuggito un cambiamento che riguarda ad esempio l'implementazione di programmi per la redazione dei progetti. Non ci è sfuggito perché i progetti di prevenzione incendi sono complessi, quindi già da 4 anni ci siamo dotati di un sistema online di prevenzione incendi che potete trovare, le cui istruzioni le potete trovare sul nostro sito. E ci eravamo dati da fare nell'ambito del processo taglia oneri nel rivedere i processi. Eravamo già molto avanti quando è arrivata ad agosto la scia. Allora ci siamo detti: fermi tutti, se dobbiamo rivedere tutti i procedimenti di prevenzione incendi per il taglia oneri, è inutile che lo vediamo 2 volte, dobbiamo metterci a tavolino e correggerlo una volta sola. La scia sotto l'angolo visuale dell'impresa è una semplificazione, dobbiamo semplificare la vita delle imprese senza che noi veniamo percepiti come ostacolo allo sviluppo del paese, ma nello stesso tempo non dobbiamo dimenticarci il ruolo istituzionale che i vigili del fuoco hanno nel paese, che è quello di tutelare la pubblica incolumità, quindi bene le imprese, ma anche attenzione, non diminuiamo i livelli di sicurezza. In questo quadro normativo così complicato per noi, ci siamo dovuti avventurare attraverso lo sportello unico che è diventato già attivo da marzo, le modifiche alla legge 241 dell'anno scorso e il decreto legislativo 139 che era il riordino delle competenze dei vigili del fuoco e grazie a un fortunatissimo incontro fra noi e la squadra della dottoressa Paparo che veramente ci hanno aiutato, ci hanno indirizzato e credo anche viceversa in un processo fra pubbliche amministrazioni come dovrebbe essere, a redigere un regolamento sulla disciplina dei procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, che è una strada per applicare la scia che da una prima previsione applicativa per noi rimaneva un'applicazione astratta che non poteva assolutamente come dire, calzare con i procedimenti di prevenzione incendi. Cosa si prefigge questo nuovo regolamento di prevenzione incendi? Di rendere più snella e veloce l'azione amministrativa, lo dicevamo prima, non deve essere un ostacolo all'inizio delle attività o alle modifiche di attività esistenti, ma ottimizzare per noi anche le risorse per i controlli. È inutile controllare con la stessa frequenza, con la stessa diciamo, con le stesse risorse una piccola attività soggetta al nostro controllo, cioè a rischio basso, rispetto ad attività come può essere un ospedale, un teatro, un petrolchimico, dove ovviamente i riflessi sulla sicurezza sono maggiori e quindi, dato che la giornata di oggi c'ha una forbice, no, che rappresenta e che siamo certi che il nostro Ministro del Tesoro la utilizza non per semplificare l'impresa, ma per tagliarci i fondi, piangiamo, ovviamente anche, che piangiamo, no, vabbè, è un pianto normale. Ovviamente dobbiamo pensare di utilizzare al meglio quelle risorse che abbiamo per dare valore aggiunto alla sicurezza del Paese, quindi concentrandosi sulle attività che hanno un rischio più elevato. Allora, il processo che abbiamo individuato è piuttosto semplice. La prima cosa è individuare un nuovo elenco di attività soggette al nostro controllo, mandando in pensione il vecchio elenco del 59 e poi un altro dell'82, che peraltro avevano generato confusione nell'applicazione, perché avere due fonti normative anche per i giudici poteva comportare delle applicazioni così abbastanza abnormi. E in questo nuovo elenco sono state aggiunte delle attività che invece hanno dimostrato nel tempo poter essere degne di attenzione, perché la statistica che facciamo sempre noi come Vigili del Fuoco sugli incidenti che avvengono in tutta Italia ci ha insegnato che ci sono delle attività più meritevoli di altre di essere attenzionate e quindi di essere inserite in un elenco di controlli. E queste attività però le abbiamo divise in tre fasce: una fascia con un rischio di incendio basso, in una fascia con un rischio di incendio medio e in una fascia con rischio di incendio più elevato, dove il rischio non è assolutamente collegato, e questo abbiamo fatto fatica a spiegarlo, a comprendere anche noi alcune incomprensioni con gli uffici legislativi, alla dimensione dell'impresa, perché ci sono imprese molto grandi che hanno rischio basso, ci sono delle imprese molto piccole, come può essere, faccio un esempio, un piccolo deposito di cloro, che invece il rischio ce l'hanno molto molto elevato. Quindi i rischi per noi non sono connaturati solo alla grandezza, alla dimensione dell'impresa, ma soprattutto al materiale, alle lavorazioni che sono fatte all'interno. Il secondo passo è quello di modulare procedimenti in virtù della difficoltà, della complessità dell'attività. Quindi ad attività più semplici, procedimenti amministrativi più semplici, per attività complesse ovviamente procedimenti che rispecchino completamente l'attività di controllo. Le fasce sono tre: nella prima, che è la più semplice, che racchiude già oltre il 50% del novero delle attività soggette al nostro controllo, si eliminerà il vecchio esame del progetto, cioè un parere preventivo, e si andrà direttamente con il sistema della SCIA a depositare la documentazione per poi riservarci di effettuare i controlli. Viceversa, per le attività medie, a rischio medio e rischio elevato, è, come dire, interesse comune anche della piccola impresa, non essendoci una norma di riferimento sulla quale asseverare da parte di un tecnico il rispetto di tutte le normative antincendi che sono complesse, avere un punto di approvazione del progetto preventivo all'inizio dell'attività. Questo punto di approvazione diventa una sorta di, come dire, contratto fra la pubblica amministrazione e l'impresa, sulla scorta del quale l'impresa potrà fare la propria segnalazione certificata di inizio attività e noi riservarci i controlli ex post, così come prevede la SCIA. Ovvio, anche qui abbiamo, per ottimizzare le risorse, come dicevo prima, scelto di fare dei controlli anche a campione sulle attività mediamente pericolose e dei controlli viceversa a tappeto sulle attività più pericolose. La slide che vedete è peraltro presa dall'impresagoverno.it, che è fatta dalla squadra della Silvia, racchiude questi procedimenti. L'abbiamo presa perché effettivamente è la sintesi di tutto ciò che il decreto contiene, meno piccole novità delle quali peraltro oggi non parliamo. A che punto siamo con questo DPR? Fortunatamente il Consiglio di Stato ha già espresso il proprio parere favorevole allo schema. Da, mi pare, qualche giorno questo schema di DPR è all'esame della Camera e del Senato, che hanno il vincolo di esprimersi, credo, entro i primi giorni di luglio. Quindi, siccome questo nuovo DPR prevede anche dei decreti applicativi e non vogliamo tempi morti fra l'emanazione del decreto e l'applicazione dello stesso per non ricadere in una normativa mista che sarebbe ovviamente deleterio, stiamo già elaborando e sono in buona fase di elaborazione i decreti attuativi, che sono due, uno dei quali è particolarmente importante e credo già dalla fine del mese di maggio potremo anche, come dire, confrontarci con gli stakeholders, visto che ho imparato questo termine, ma anche ci possiamo confrontare con il Comitato Centrale Tecnico Scientifico, che è nostro, in cui comunque i rappresentanti dell'impresa hanno un ruolo di rilievo. Io credo che potrà essere operativo entro il mese d'agosto e credo di avere sinteticamente espresso tutti i contenuti di questo nuovo DPR e della proporzionalità, della novità sulla proporzionalità che questo portano, e con questo vi ringrazio.